E buonasera, benvenuti compagni e compagne all'ascolto, fratelli e sorelle. Questa qui è Entropia Massima e siamo qui oggi per una nuova puntata della nostra trasmissione, in particolare del contenitore che si chiama Antropologica. Per quell'occasione, in effetti, abbiamo come annunciato, abbiamo un collegamento estero, abbiamo una corrispondenza, e infatti da questa settimana la trasmissione assume una configurazione particolare. Pronto? Chi ci sente dall'altra parte? Miriam?
Pronto? Lorenzo, grazie Lorenzo, e benvenuti a tutti e tutti. Io sono sempre Miriam, sono un'antropologa e questo è il secondo appuntamento invernale con Antropologica, sebbene appuntamento telefonico. Allora, l'antropologia che incontriamo oggi, in continuità con la trasmissione di dicembre scorso, nella quale abbiamo avuto come ospiti d'eccezione Daria Rostirolla e Stéphanie Larchanché, si occupa di migrazione e di salute mentale. Ve l'avevo già detto che non ci saremmo fermate e fermati una sola puntata, perché di cose da dire e soprattutto da ascoltare ne abbiamo davvero ancora moltissime. E allora continuiamo orsù a oscillare in territori scomodi, a starci in questa scomodità e a dare un senso alla cultura, un senso alla storia, ai vissuti delle persone migranti e alle sofferenze psichiche che vengono veicolate e rappresentate nei servizi di salute mentale. Come vi avevo accennato nell'ultima trasmissione, quest'anno Antropologica trasmette da Oltralpe, proprio come dicevi tu Lorenzo. Per questa ragione abbiamo registrato tutta la trasmissione che state per ascoltare. Non sarà perfetta, ma è piena d'amore e impegno collettivo, come al solito, più del solito, soprattutto grazie a Lorenzo che ha tessuto e unito i fili complessi dei file di tutte noi. Allora, ospite eccezionale di stasera è Francesca Morra del centro Franz Fanon di Torino. Francesca lì svolge attività di supporto psicologico e psicoterapia con persone migranti, è antropologa ed è psicologa, e la sua ricerca riguarda il nesso tra migrazione, politiche della cittadinanza e disagio mentale. Francesca ha svolto un'etnografia sulle esperienze di crisi di chiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nel sistema di asilo italiano, e in questo momento sta portando avanti una ricerca sul tema degli immaginari e dei desideri di mobilità nell'ambito delle traiettorie migratorie dei giovani e delle giovani che arrivano in Europa con un visto per studio. I pezzi musicali che ci terranno compagnia stasera sono tutti dedicati al centro Franz Fanon tra Torino e Napoli. Li ho scelti uno per uno perché l'impegno politico, sociale e vitale che caratterizza ognuno, ognuna delle artiste e degli artisti, quindi le loro voci, i loro strumenti, so che sono in linea con i posizionamenti morali, etici e politici di tutte e tutti voi. Ascoltiamo per primo un pezzo di Violetta Parra che è Volver a los 17. L'ho messo anche la volta scorsa perché me ne sono davvero innamorata, ma questo brano in particolare è stato interpretato per noi proprio per questa trasmissione da Romain de Confins, voce e charango, e da Luis Prado e Juan Pouillet, coro e chitarre. Il secondo pezzo che ascolteremo si intitola Son Petit Cornet del gruppo Basare Bémol, e il terzo pezzo è tratto dal primo album solista di Juan Pouillet, Soir d'Orage. Allora ascoltiamoci insieme la trasmissione con Francesca Morra, che ringrazio davvero moltissimo e a cui prometto prossimamente una trasmissione dal vivo insieme. Lorenzo, grazie, e fai partire questa trasmissione di stasera.
Bentornate e bentornati all'Antropologica, la prima trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Torniamo in voce con Francesca Morra, psicologa e psicoterapeuta e anche antropologa presso il centro Franz Fanon di Torino. Francesca, la scorsa puntata insieme a Daria Rostirolla e Stéphanie Larchanché abbiamo aperto tutta una serie di piste sulla necessità di dispositivi clinici pluridisciplinari proprio per poter agire percorsi di accompagnamento alle persone che sono emigrati dai propri contesti di origine e provenienza e sono approdate in Italia. Accompagnamento, diceva Daria Rustirolla, nel senso di sostenere, ma non di pretendere necessariamente di curare, tantomeno di guarire, ma di attraversare insieme la sofferenza per renderla meno dolorosa, meno potente, lì dove poi è chiaro che le sofferenze non si possono cancellare né si può ambire a farlo. Abbiamo poi approfondito, o meglio abbiamo guardato sotto una lente critica, l'ambiguità dell'essere esperte in salute mentale di cittadini e delle cittadine migranti, perché abbiamo detto che è un lavoro che si fa insieme, è un lavoro meticcio e plurirelazionale che cerca proprio nella coralità la possibilità di guardare l'altro da sé senza ridurlo in tanti pezzetti. Il pezzetto medico, il pezzetto psicologico, quello antropologico e culturale. Ecco, quest'ultimo è un trigger importante per l'antropologia che si occupa di salute, la cultura. La cultura qui spesso viene non solo ricondotta, ma ridotta la sofferenza che viene nominata, che viene rappresentata dalle persone migranti e straniere nell'ambito dei servizi di salute. Ora, proprio continuando in questa direzione, cioè quella di un approccio clinico che non reifica la persona migrante che porta una domanda d'aiuto e che non la riduce alla sola sofferenza culturale, alla sola differenza culturale, perdon, ma che riesce a convocare altre dimensioni dei pazienti nei setting clinici. Quindi ti chiederei di evocare la storia, non soltanto la storia soggettiva, familiare, ma proprio la storia dei contesti dai quali provengono le persone, proprio la storia con l'S maiuscola, quale dimensione complessa da interrogare quando incontriamo nei dispositivi di salute persone che non sono autoctone.
Entro subito nel cuore della questione, in quello che secondo me è il cuore della questione, perché se mi chiedi qual è il senso della storia, non posso che rispondere che la storia dà senso. La storia è ciò che dà profondità e ciò che dà spessore alle biografie delle persone. Quando incontriamo persone che hanno fatto l'esperienza della migrazione, che l'hanno fatta direttamente o l'hanno fatta perché magari vengono da famiglie che hanno migrato, spesso le pensiamo appunto come in qualche modo portatori di un'alterità, no? Questo è quello che spesso si dice, di un'alterità culturale, di un'alterità che percepiamo come appunto opposta, diversa, a volte in conflitto con chi siamo noi, insomma, no? C'è un po' sempre questa opposizione, noi l'altro, ma tutto ciò che percepiamo come altro può essere compreso solo se lo poniamo in uno sfondo, in uno sfondo che è fatto di storia, del percorso attraverso il quale si è arrivati alla scena nel presente. E quindi le persone che incontriamo, le persone che migrano, che incontriamo qua, sono anche portatori di una storia, o forse di più storie. Ecco, forse quello che posso dire è che le persone che migrano attraversano contesti geografici diversi, cioè attraversano paesi, luoghi, ma attraversano anche le storie di quei paesi. Ora, il rapporto che abbiamo con la storia è un rapporto molto personale, secondo me, e parlo volutamente al plurale, nel senso che finora abbiamo parlato di persone che fanno l'esperienza della migrazione, di contatto con persone migranti e quindi con tutta la questione dell'alterità, ma insomma la storia ci riguarda tutti e tutte, e così il rapporto con le nostre storie, con le storie che attraversiamo tutti. Voglio dire, il fatto che io oggi sia un'antropologa, una psicologa che abbia scelto di fare questo nella vita, che mi sia trovata un po' in questa posizione, ha a che fare con la storia della mia famiglia, ma ha a che fare con come la storia della mia famiglia è iscritta dentro una storia più ampia, dentro la storia politica del paese in cui sono nata, dentro la storia italiana, l'esperienza del fascismo, l'esperienza della resistenza e tutto ciò che è stato dopo. Cioè, io sono anche, o meglio, la mia scena del presente, ciò che io sono oggi, la mia posizione nel mondo acquista senso se la colloco in una profondità storica, che non può essere solo la storia della mia famiglia, ma che è la storia del contesto in cui sono nata, cresciuta, in cui vivo. E questo secondo me è qualcosa che dobbiamo tenere sempre a mente nella relazione con l'altro, nell'incontro con l'altro, che sia un incontro etnografico, che sia un incontro clinico. Questo perché tutti noi abbiamo, appunto, come dicevo, un rapporto molto personale con la storia, un rapporto intimo. Uso questa parola perché la usa un'antropologa che si chiama Begonia Arechaga, che parla del rapporto intimo con lo Stato, col potere di Stato. Arechaga aveva fatto ricerca nei Paesi Baschi e appunto usava questo termine, questa idea dell'intimità per descrivere il rapporto con il regime franchista, insomma con quel contesto storico. E io credo che considerarlo come qualcosa di intimo ci aiuti a comprendere qual è il nostro rapporto con lo sfondo storico in cui abitiamo. Allora, credo che la prima volta che ho avuto l'esperienza di quanto appunto la storia sia qualcosa di profondamente intimo nelle nostre vite sia stato a Sarajevo. Sono stata a Sarajevo nel 2012 e ero stata per fare una ricerca di campo, studiavo ancora all'università e ho fatto una ricerca di campo in una Sigurna Kucha, si chiamava, una casa protetta per donne e bambini che scappavano da relazioni familiari violente, da case in cui si agiva violenza e che chiedevano aiuto ai servizi sociali e venivano collocati in questa casa protetta. E in questa casa io ho conosciuto appunto sia le persone ospiti che le operatrici e ciò che costituiva un grosso nodo di quell'esperienza era il fatto che tanti dei percorsi di queste donne fallivano agli occhi delle operatrici, cioè che tante di queste donne entravano nella casa accoglienza, facevano tutto un percorso educativo, un percorso psicologico, avevano una serie di sostegni anche rispetto all'inserimento lavorativo, erano supportate dal servizio sociale, ma in tantissimi casi i loro percorsi di, la chiamavano così, emancipazione dalla relazione violenta fallivano ed erano donne che a volte insieme ai figli, a volte da sole, tornavano con il partner violento. E dunque la narrazione rispetto a tutto questo aveva a che fare con la loro responsabilità, con la loro motivazione, cioè la causa del fallimento di questi percorsi veniva attribuita a una mancanza di motivazione, al fatto che queste persone non si prendessero la responsabilità. Quindi era come se queste esperienze di violenza ripetuta, continuata negli anni, venissero collocate quasi esclusivamente su un piano individuale di relazioni personali fra quella particolare donna e quel particolare uomo e appunto al loro incastro relazionale, al fatto che lui magari avesse una storia di violenza in famiglia e lei non riuscisse a emanciparsi da questa relazione, non avesse la motivazione, le risorse psicologiche per mettere fine alla violenza. Quindi era come se questa violenza che avveniva tra le mura di casa fosse una violenza che veniva collocata solo tra le mura di casa, e solo in una dimensione appunto puramente psichica, individuale, al massimo di una generazione, cioè al massimo si diceva di queste persone che avevano assistito a violenza in casa da parte dei loro genitori, che in qualche modo la riproducevano. Però ecco, mancava appunto tutto uno sfondo dietro. Era una scena molto piatta, a mio avviso, soprattutto era una scena che non aiutava a comprendere quelli che appunto sembravano essere come dei comportamenti irrazionali, no? Ma per quale ragione queste donne vengono istruite, hanno tutte le informazioni, sanno che stanno subendo violenza, perché ci tornano? Ora, ciò che mi ha aiutato in quel momento lì, mi ha, devo dire, salvata dal non senso, è stato proprio mettermi un po' a leggere la storia di quel luogo. E poi ho dovuto anche ascoltare diversamente le storie di vita, essere attenta a come la storia, la macro storia, entrava poi appunto nelle biografie personali, negli aneddoti. Penso ad esempio a una signora che mi raccontava di un matrimonio celebrato in un bunker durante l'assedio di Sarajevo sotto le bombe, e quindi fare un po' attenzione a queste scene micro che mi aiutavano a comprendere la relazione fra quelle violenze appunto private nelle stanze delle case e le violenze pubbliche, le violenze storiche, le violenze più ampie. Sia le violenze appunto del tempo di guerra, le violenze esplicite, sia quelle che poi possono essere chiamate le violenze in tempo di pace, e cioè tutto ciò che rimane nel post, nel periodo post guerra, le tracce insomma di quelle violenze, di ciò che ha a che fare ad esempio negli stati dell'ex Jugoslavia con i vari processi di costruzione degli stati nazione, la relazione fra identità nazionale e parallelamente costruzione di un nemico esterno e appunto tutto ciò che aveva a che fare con la rappresentazione del corpo femminile come possesso, terreno di conquista e anche dello spazio domestico come luogo di mantenimento dell'ordine e di controllo. C'è un'altra antropologa che ha lavorato in India sulla partizione, si chiama Veena Das, che ha raccontato delle cose secondo me molto interessanti sul rapporto fra mantenimento dell'ordine pubblico e ordine familiare, cioè di come lo Stato poi entra in qualche modo nelle case e attraverso appunto la relazione fra uomini e donne nelle case riproduce nella sfera domestica un ordine più ampio, un ordine politico. Ora, per me l'esperienza a Sarajevo è stato davvero il contesto in cui mi sono resa conto di quanto l'intimità sia storica, cioè di quanto le relazioni intime, le relazioni in quel caso che erano relazioni violente, ma in generale le relazioni domestiche, familiari, non possano essere comprese se non in una profondità storica, e allo stesso tempo di come la storia, e in quel caso appunto la storia del conflitto bellico, ma più in generale la storia della Jugoslavia, la storia dei Balcani, la storia dell'Europa, sia profondamente intima.
Como en el muro la hiedra iba brotando, brotando. mi passo dietro se quando è l'estere s'avanza è l'arco della stagnosi.
Tornati all'Antropologica, Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi siamo qui con Francesca Morra, psicologa, psicoterapeuta, antropologa del Centro Frans Fanon di Torino. Prima della pausa musicale chiedevo a Francesca come poter portare la storia delle persone migranti nell'ambito dei dispositivi di salute mentale. Vale a dire come integrarla, come considerarla. Mi riferivo a una storia collettiva, non solo soggettiva, cioè non una storia individuale e familiare, quantomeno non solo.
Ho fatto un giro lungo perché siamo partiti a parlare di migrazione e dell'importanza, del senso che ha la storia nelle storie di migrazione, e siamo finite a Sarajevo. a immaginare le violenze domestiche, le violenze private nella loro relazione con le violenze pubbliche, le violenze sia del tempo di guerra che del tempo di pace, le violenze dello Stato-nazione. Ma arrivo al punto per provare a adesso non rispondere completamente alla domanda, ma a dare un'idea di qual è la mia direzione, no? rispetto a questa domanda e quindi del perché la storia, la dimensione storica non può essere assente in una stanza di psicoterapia, per quale ragione dobbiamo sempre davvero chiamarla, richiamarla anche quando viene dimenticata come sfondo per le storie personali, anche per le esperienze come dire più intrapsichiche, per le cose che ci sembrano più personali, più idiosincratiche, non possiamo non immaginare il loro sfondo. Una prima questione, secondo me, è una questione molto concreta che ha a che fare con la pratica clinica, con i percorsi di cura, e lo dico in senso generale, non solo nella cura con le persone che hanno esperienza di migrazione, ma per me questo è un discorso molto netto e che mi sento di estendere in generale alla cura psicologica. E cioè che tutti gli strumenti che piegano solo su una dimensione individuale l'esperienza e la sofferenza in particolare, cioè tutti gli strumenti, e con strumenti intendo sia le categorie della psicologia, sia le modalità di intervento, le tecniche di psicoterapia, che hanno in mente solo un individuo, una persona chiusa in se stessa, la sua psiche, o al massimo la storia di una famiglia nucleare o poco più, cioè la relazione con i genitori e nonni, sono strumenti che non hanno senso, che non aiutano le persone a dare senso alla loro esperienza. Sono strumenti mancanti, sono strumenti che danno una parte di senso, che appunto categorizzano un certo tipo di esperienza, che la collocano nell'intrapsichico, cioè la collocano nella mente individuale, in un certo tipo di personalità, in un certo tipo di struttura magari psicopatologica, ma sono strumenti e pratiche cliniche che si perdono la gran parte del senso delle nostre esperienze e appunto delle esperienze di sofferenza in particolare. Pensando al contesto di Sarajevo e quindi all'intervento delle ONG in quei luoghi, ma anche in realtà pensando al contesto qui, ho in mente ad esempio i progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, insomma pensando a tutti gli interventi, i cosiddetti interventi dell'umanitario, cioè gli interventi di sostegno, supporto alle persone, gli interventi di accoglienza, quando si basano su modelli che ripiegano solo sulla dimensione individuale, sulla dimensione psicologica, sono interventi, se va bene, poco efficaci, ma il più delle volte sono interventi che producono qualcosa. Producono loro stessi sofferenza, cioè sono interventi che diventano davvero patogeni, cioè sono interventi che fanno male, che rischiano di fare male, nel senso che privano le persone di una serie di dimensioni fondamentali, cioè insistono molto sulla dimensione psichica, ma privano le persone di tutto il resto, di tutta la profondità culturale, sociale, ma appunto anche quella storica e politica. Mi è capitato appunto sia a Sarajevo di ascoltare queste operatrici che erano disorientate di fronte alle reazioni di rabbia, di ostilità, di resistenza delle donne ospiti della Sigourney Kucha, ma ho osservato anche qui, quando ho fatto ricerca nel sistema di accoglienza appunto per richiedenti asilo e rifugiati, reazioni simili, no? Di disorientamento, di incomprensione e di vera e propria psicologizzazione, cioè di appiattimento su una dimensione individuale, di difficoltà individuale, di vulnerabilità individuale, di questioni che invece, quando vengono poste su uno sfondo più ampio, acquistano tutto un altro senso. Ora, parlare del ruolo, della storia nelle biografie personali, dell'intimità della storia nella vita psichica in questo momento significa anche dover parlare di ciò che succede in Palestina e di ciò che in Palestina sta succedendo da più di 70 anni. Per parlarne penso a ciò che ha scritto Samah Jabr, che è una psichiatra palestinese che è conosciuta in Italia, i suoi lavori sono stati anche tradotti in italiano e che lavora come psichiatra, quindi come clinica, ma anche ha un ruolo nel Ministero della Salute palestinese e quindi si occupa, insomma, di interventi anche pubblici e politici. E Samah ha lavorato molto, ha scritto molto su cosa significa la sofferenza mentale in Palestina e appunto ci aiuta a capire la relazione fra psiche e storia, fra vissuti individuali, trauma, vissuti traumatici e contesto storico e politico. Samah scrive che in Palestina c'è un'atmosfera traumatogena, che quindi la salute mentale dei palestinesi non è legata a dei singoli eventi traumatici, ma piuttosto a un'atmosfera che crea trauma, che crea patologia, e definisce il trauma dei palestinesi come un trauma storico, politico, un trauma collettivo, quindi qualcosa che va riportato su una dimensione pubblica, sociale e dell'intera società. Scrive Samah Jabr, e la cito: il trauma palestinese è coloniale, deliberato, ripetitivo, cumulativo e transgenerazionale. Questo è, insomma, il suo modo di riportare la storia dentro la questione e riprende ovviamente anche quello che era stata la visione di Frantz Fanon, quando dice che è l'occupazione che produce trauma, non sono i singoli eventi violenti, ma è che è il contesto diffuso e prolungato di occupazione che produce sofferenza mentale, e la produce attraverso l'impotenza, rendere impotenti le persone, i cittadini palestinesi. E quindi quello che scrive Samah è che anche come dire, l'approccio, l'intervento, la cura deve cambiare, non è qualcosa che può essere basata su delle categorie individuali, su un intervento che, come dicevamo prima, si ripiega sull'individuo, ma deve essere un intervento che per curare veramente deve cambiare le condizioni sociali, le condizioni storiche e politiche che generano quella sofferenza, che insomma non deve curare la persona singola, non solo perlomeno, ma deve occuparsi di quelle condizioni storiche e politiche di oppressione, di occupazione, di colonia che producono, continueranno a produrre anche in futuro per le prossime generazioni la sofferenza. C'è poi una seconda questione che riguarda appunto il ruolo giocato dalla storia nelle biografie personali e poi cosa se ne fa di tutto questo nello spazio della clinica e della psicoterapia. E cioè che io credo che la storia sia presente anche quando non c'è. Ossia che la storia a volte sia addirittura più presente nelle storie individuali anche quando in qualche modo è ignorata, non è presente nelle narrazioni, nei racconti delle persone che incontriamo. E questa è una riflessione che ho fatto di recente, e l'ho fatta da quando ho cominciato a lavorare sia come ricercatrice, come antropologa che come psicologa, con i giovani e le giovani donne che arrivano in Europa per studiare, che quindi migrano di solito appunto con un visto per studio, e che legano il loro progetto migratorio appunto a un progetto di formazione universitaria. E appunto lavorando con questi giovani uomini e giovani donne, a me è capitato spesso di ascoltare dei racconti delle loro esperienze, anche delle loro esperienze di sofferenza, nei quali la storia sembrava, almeno a un primo ascolto, non essere presente. Mi è capitato spesso, infatti, ascoltando questi ragazzi e ragazze, sentirli raccontare le loro storie usando delle categorie a volte molto psicologiche, ad esempio quando parlano delle loro esperienze di fatica, di difficoltà, a volte di vera e propria sofferenza, ne parlano usando le categorie della depressione, dell'ansia, a volte addirittura categorie più propriamente diagnostiche, la DHD, che sarebbe l'acronimo per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'attacco di panico, insomma tutta una serie di categorie che vengono dai libri, dai manuali di psicologia e di psichiatria, e che diventano un po' di uso comune, no? che vengono usate per descrivere l'esperienza della quotidianità e appunto le fatiche nella quotidianità. Oppure che per descrivere appunto il loro percorso migratorio, la ragione che li ha mossi, che ha mosso le loro traiettorie migratorie, facessero riferimento all'idea del fare successo. Appunto sono soprattutto giovani che vengono dalle classi medie dei paesi del cosiddetto, insomma, sud globale, e che quindi spesso esprimono questa aspirazione al successo, e quindi raccontano le loro traiettorie di migrazione in questi termini, con l'idea del trovare un buon lavoro, un lavoro ben pagato che permetta loro di accedere a tutta una serie di privilegi. Alcuni ragazzi e ragazze descrivono poi le loro esperienze anche in termini più politici, e come dire, non ignorano e anzi fanno delle riflessioni anche molto profonde sul loro ruolo come giovani in un contesto politico, nel contesto politico del paese di provenienza o anche nel contesto politico italiano. Quindi insomma è una riflessione che è presente per chi di questi ragazzi e ragazze appunto ha già una riflessione politica, però spesso in altre biografie la dimensione politica sembra essere assente, ed è piuttosto appunto presente una dimensione molto psichica, oppure una dimensione molto orientata al futuro, in cui il passato sembra essere quasi assente, se non appunto raccontato in pochi dettagli in una storia familiare, che però è una storia familiare chiusa nello spazio domestico, in cui non entra la storia più ampia. Ora, questi racconti ci hanno fatto pensare, ci hanno fatto venire delle domande, e sto parlando al plurale perché queste riflessioni sono frutto di un pensiero collettivo del gruppo di lavoro di cui faccio parte, fatto di antropologhe, antropologi, psicologhe, psicologi, mediatori e mediatrici culturali. Quindi insomma me ne prendo la responsabilità, però devo anche riconoscere che è davvero un pensiero di gruppo, e appunto abbiamo riflettuto sul significato di questa assenza, su che cosa significasse nelle vite di questi giovani e queste giovani il fatto che la storia non venisse nominata, che come intendere questo silenzio. O addirittura che senso dare al fatto che in alcuni casi sembrava quasi che la storia venisse ignorata da questi giovani e queste giovani. E questa questione dell'ignoranza è qualcosa su cui ci ha fatto riflettere Simona Taliani, che ci ha suggerito questa pista. Che cosa significa quando la storia in qualche modo viene fatta scomparire? Mi viene in mente ad esempio un incontro, uno scambio che ho avuto qualche giorno fa con una giovane donna che mi raccontava del fatto che insomma la sua ciò che lei prova oggi è legato a suo avviso a ciò che lei ha vissuto durante la sua adolescenza. È una ragazza che adesso ha 22-23 anni e raccontava di come tutta una serie di sue difficoltà nelle relazioni con i suoi amici oggi avessero a che fare con ciò che lei aveva vissuto in adolescenza a causa di una serie di difficoltà familiari, di conflitti fra i genitori e appunto in particolare alla depressione del padre, a un tentato suicidio del papà. E appunto il suo racconto era dentro questo spazio domestico, dentro queste mura di casa, e sembrava in qualche modo restare lì finché non mi ha raccontato dopo un po' che il papà in uno scambio con lei, in un dialogo con lei, ad un certo punto non le ha detto ma non sarà colpa mia, non sarà colpa della guerra. E questa ragazza poi ha continuato a parlare lasciando cadere questa parola e tornando su un piano più appunto privato, domestico, della loro storia familiare. Ora la domanda per me è: che cosa me ne faccio io di quella parola, della parola guerra, nel racconto di una persona che cerca di restare in una dimensione psicologica privata? Ecco, io credo che in quel momento abbia senso fare un tentativo, e cioè provare a fermarsi su quella parola lì e sul campo, sullo sfondo che quella parola apre, con cautela, nel senso che appunto non è detto che la storia abbia senso in quel momento lì, non è detto che non sia qualcosa di spaventoso, che sia ciò che la persona che abbiamo davanti vuole esplorare, ma allo stesso tempo non penso che la possiamo ignorare, non penso che ci possiamo ridurre, appiattire su una dimensione individuale o su una dimensione appunto familiare, solo domestica. Quindi, come dire, il mio tentativo di risposta alla tua domanda è che bisogna fare un tentativo con la storia, bisogna fare un tentativo di riportarla anche quando è ignorata, anche quando non è presente, non è conosciuta dalle persone stesse, che magari non conoscono la storia all'interno della quale sono nate, sono cresciute, ma provare a rievocarla, a portarla nella stanza di terapia come elemento di senso per la sofferenza del presente.
Elle voulait voler sans plume, ouais mais sans plume, on vole que des pommes. Elle partait courir les rues, la bouche en cœur, mais dans les rues, ça ne pousse pas les petites fleurs. Elle valait bien quelques fortunes, elle savait sourire aux hommes. Mais ses sourires, elle vendait pas, ni ses caresses, ses cons, car quand elle se penchait, s'en font de belles promesses. Et son petit cœur en miettes n'attend plus que les oiseaux posés au bord de la fenêtre qui le picore et l'emmène voler plus haut. Les marguerites dans Babylone sont bien trop petites pour tenir tête aux hommes. On les salue, on les salit, on les laisse à l'eau et pour quelques sous, elles finissent en morceaux. Pour un jeune homme à la belle trogne, elle a troqué ses bottines contre du rhum. Il
peu de bonheur. Maintenant elle est seule, fan et finie pour vendre ses fleurs. Et son petit cœur en miettes n'attend plus que les oiseaux posés au bord de la fenêtre qui le picore et l'emmène voler plus haut.
Petit cœur en miettes n'attend plus les oiseaux posés au bord de la fenêtre. Il le picore et l'emmène voler là-haut. Hey, son petit cœur en miettes n'attend plus les oiseaux posés au bord de la fenêtre. Il le picore et l'emmène voler là-haut.
E bentornate e bentornati ad Antropologica sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi siamo qui, ancora qui, con Francesca Morra, psicologa e psicoterapeuta e anche antropologa del centro Franz Fanon di Torino. L'abbiamo appena detto, Francesca, tu non sei solo una terapeuta, sei anche un'antropologa. E allora ti chiedo, a tuo avviso, rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, quindi rispetto alla complessità proprio di convocare altre dimensioni culturali, sociali, politiche, economiche, storiche soprattutto, delle persone che provengono da altre latitudini nell'ambito dei dispositivi clinici, psicologici soprattutto, e allora ti chiedo, a tuo avviso, come può intervenire l'antropologia in questi processi di accompagnamento, come diceva anche Dario Rossirolla, e o di cura?
La risposta a questa domanda per me è una risposta inevitabilmente molto personale e che però allo stesso tempo, come dicevo prima, ha anche a che fare con un pensiero collettivo, di gruppo. È una risposta estremamente personale perché il modo che ho di essere antropologa e il modo che ho di essere psicologa ha molto a che fare con chi sono io, con il mio modo di stare in relazione con le persone e con la mia storia, certo anche con la mia formazione, con la mia riflessione teorica, con il mio posizionamento politico, però è anche qualcosa di estremamente personale, è inevitabile. Tutti, insomma, chi fa ricerca e chi fa clinica lo sa che c'è molto di noi in questo tipo di lavoro. E, però, appunto, come dicevo prima, è anche una risposta che ha a che fare con un pensiero che non è solo mio, con un pensiero che è frutto di un lavoro di gruppo. Io ho la fortuna di fare sia ricerca sia clinica in equipe e non penso che riuscirei a farla diversamente. Ecco, questa è davvero per me una fortuna, poter ragionare e costruire qualcosa insieme ai colleghi e da prospettive, da posizioni diverse. Però appunto il mio modo di immaginare un ruolo dell'antropologia nei percorsi di cura è qualcosa che ha a che fare con il mio percorso personale e quindi con il mio incontro con l'antropologia, che è stato grazie insomma alle lezioni e ai lavori di Roberto Beneduce, che è un antropologo e uno psichiatra che lavora qui a Torino. E poi ovviamente l'incontro fondamentale con il centro Frantz Fanon di Torino, che è un centro che lavora da quasi 30 anni ormai, di cui fanno parte medici, psicologhe, psicologi, mediatori e mediatrici culturali, antropologhe, antropologi, e persone appunto con formazioni diverse, complementari, ed è un centro dove si fa psicoterapia con persone immigrate, giovani, adulti, famiglie, e si fa anche pensiero, ecco, e riflessioni insieme. L'altro gruppo con cui lavoro è un gruppo in università del progetto Passi, anche questo è un gruppo multidisciplinare, e insomma anche a loro sono riconoscente per una serie di riflessioni, di questioni che abbiamo discusso, sulle quali a volte anche non siamo d'accordo, ma che insomma mi aiutano a pensare e a fare il mio lavoro, sia come ricercatrice che come clinica. Ho ascoltato con molto piacere, devo dire, la conversazione tra te, Miriam, Daria e Stephanie, e devo dire che immagino un po' queste mie riflessioni come un secondo tempo di un dialogo immaginario con loro. Chissà che non ci incontreremo a un certo punto e continueremo a chiacchierare, mi farebbe molto piacere, perché alcune cose che hanno su cui ragionavano loro mi trovano assolutamente d'accordo, insomma è anche la mia esperienza. Ad esempio un po' la difficoltà, no, a definire che cosa sia la cura, e questa idea di pensarla come un accompagnamento. Mi ci trovo, e a me viene da aggiungere che chi si impegna in un percorso di cura non può dimenticarsi comunque di avere una responsabilità. Chiunque di noi, con qualunque posizione, voglia partecipare a un percorso di cura, come antropologo, come psicologo, come mediatore, mediatrice, insomma con qualsiasi ruolo professionale, deve avere bene a mente la responsabilità della cura. Il fatto che nella cura, nei percorsi di cura, bisogna fare delle scelte, e che a volte sono scelte non facili da fare, di cui ci si assume il peso. Questa è una cosa che mi ha insegnato fin dall'inizio Simona Taliani, che è un'antropologa, una psicologa, psicoterapeuta, che ha contribuito a fondare il centro Frantz Fanon di Torino, e dalla quale insomma ho imparato molto del come si sta nella clinica, sia come antropologi, antropologhe, che come psicologi. Quindi insomma sono d'accordo ovviamente anch'io con la critica che facevano Daria e Stephanie alla iper specializzazione delle figure professionali, e piuttosto come dire, io vorrei richiamare e condividere un po' questa attenzione alla responsabilità. È un ruolo, quello della cura, che va preso insomma con rigore, e bisogna a mio avviso essere pronti a portarlo fino in fondo. E poi mi vengono in mente tre direzioni, se vogliamo pensare a come l'antropologia può partecipare ai percorsi di cura. Ecco, io forse non direi tanto che l'antropologia cura, perché io credo che niente e nessuno in sé curi, ma che piuttosto la cura sia davvero il risultato di un'azione collettiva, di persone, di pratiche assemblate insieme, appunto con un lavoro di responsabilità da parte chi quella cura prova a farla, ma anche di consapevolezza che la cura ha anche a che fare con la congiuntura, con cosa succede in quel momento, insomma con qualcosa che non, rispetto alla quale non possiamo sentirci onnipotenti, ma dobbiamo riconoscere anche il fatto che il nostro è un contributo, una partecipazione, ecco, a qualcosa di più collettivo. E le tre direzioni che mi vengono in mente sono: una, quella che hanno già evocato Stefania e Daria, cioè dell'antropologia, che può rappresentare uno sguardo veramente critico, radicalmente critico, sulle pratiche, sui saperi psicologici e psichiatrici. Cioè l'antropologia può davvero decostruirli, può decostruirsi anche, come dire, che ha in sé quell'idea di critica, di decentramento, che secondo me è fondamentale in qualsiasi tipo di incontro. La seconda cosa che l'antropologia, o meglio l'antropologa, può fare in un percorso di cura è aiutare a rimettere le persone, i pazienti nel mondo, iscriverli, legarli, intrecciarli con i loro mondi. Stephanie parlava della tensione che c'è con i mondi a cui apparteniamo e mi sembra una bella immagine. E appunto aggiungo anche un po' quello che a me ha insegnato Simona Taliani, e cioè che dobbiamo fare attenzione a come le persone, come le singole persone stanno nei loro mondi, cosa se ne fanno dei loro mondi, come li vivono, come li interpretano, come li modificano, come li percepiscono, cosa ne fanno. E quindi da un lato tenere insieme, come dire, questa dimensione molto soggettiva, molto personale, quel mondo lì non significa sempre le stesse cose per tutte le persone che lo abitano, che lo hanno abitato, ma allo stesso tempo deindividualizzare, rimettere le persone, le loro vite, le loro esistenze, le loro sofferenze dentro il loro contesto culturale, politico e storico. Questo sia per dare senso alle loro esperienze di sofferenza, ma anche per agganciarsi a una possibilità di cura. La terza direzione riguarda, secondo me, il fatto che l'antropologia nello spazio clinico può anche avere un ruolo di produzione del sapere. Cioè l'antropologa nella stanza della terapia può farsene qualcosa di ciò che ascolta, non solo nello spazio della cura, ma anche nello spazio pubblico. Cioè in qualche modo l'antropologa può prendere la sofferenza mentale, il sintomo, l'esperienza e la narrazione del disagio mentale e farne un oggetto di ricerca, farne un oggetto etnografico. Ovviamente ho in mente il lavoro di Ernesto De Martino, e io penso che sia qualcosa che ha una sua incredibile attualità. Il sintomo, l'esperienza del disagio mentale è davvero un oggetto etnografico, a mio avviso molto potente, che restituisce tutta una congiuntura storica, per tornare al nostro punto di partenza, e che può secondo me aiutare a far diventare le narrazioni che ascoltiamo nelle stanze delle psicoterapie come delle testimonianze, delle narrazioni che hanno uno spazio pubblico, che hanno ascolto, portarle fuori dalla stanza di terapia e farle diventare qualcosa che riverbera, che ha un eco anche fuori.
Ed eccoci arrivati, come tutte le puntate, alla domanda di rito: l'antropologo, l'antropologa non è un lavoro per?
L'antropologo non è un lavoro per chi non sa da che parte stare.
Ciel zébré de nuages. Sur... atoll des toits. La pluie marque le rythme dans l'ombre consumée. Assise sur le balcon, elle fume sa cigarette et me regarde de côté. Soir d'orage sur les Alpes, dans la brume de juillet, elle marche entre les gouttes, s'éloigne peu à peu. La nuit tremble et frémit, le vent brasse les ombres au fond de la vallée. Perdue entre des courbes transparentes aquatiques, mon corps cède sous la verse, se dissout dans la pluie. Soir de
ed eccoci, eccoci tornati in voce. Abbiamo sentito questa lunghissima registrazione. Miriam, che abbiamo sentito registrata, dovrebbe stare ancora in diretta da Paris. Ci sei?
Ma certo che ci sono, stavo qui che ascoltavo. E tra l'altro ascoltavo con Francesca Morra, con cui ci stiamo scrivendo, siamo contentissime di questa trasmissione.
L'esperimento è andato bene.
Spero che sia ascoltata bene. Mi è sembrata magnifica, ma insomma sono stata di parte, non so. Che dici, com'è andata?
Oh, sei sentita benissimo, replicheremo. Oh, replicheremo.
E l'esperimento è andato.
Sì, nella prossima che dirai?
La prossima ci sarà il 6 marzo e avrà una conformazione un po' diversa. Stiamo ovviamente facendo degli esperimenti per gestire al meglio questa distanza, che ci piace molto però, e però non dico nulla. Continueremo tuttavia a parlare sempre di salute mentale e migrazione, perché è un argomento che non si esaurisce in qualche puntata, non perché gli altri fossero esauriti, ma questo ci tengo in particolar modo perché fa proprio parte della mia vita, della mia formazione. E voglio ringraziare veramente tanto Francesca Morra per la sua disponibilità, per la sua enorme generosità che caratterizza veramente le colleghe e i colleghi del Centro Fanon, di cui lei fa parte, in cui ci ha introdotto, di cui ci ha parlato, centro che mi ha formata. Come ha detto lei, mi prendo tutta la responsabilità, ma insomma non posso non menzionare quelli che considero i miei maestri, appunto Simona Taliani e Roberto Benedici. Quindi grazie veramente di averci ascoltato e grazie ancora tante a Francesca. E grazie a tutte voi.
Allora, grazie Miriam, poi ci sentiamo allora il mese prossimo con Antropologica, e quindi non ci resta che salutare tutte e tutti all'ascolto, compagni e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto che seguite Entropia Massima. La prossima settimana ritorna Entropia Massima con Emergenza Zero e poi così via tutti quanti, in un calendario speculare con quello di marzo, visto che appunto febbraio è soltanto 28 giorni, a parte queste considerazioni da calendario, io volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà personale. E, ricordo a tutti e a tutte che Radio Onda Rossa si mantiene grazie soltanto al sostegno di chi se la sente. Dal 1977 trasmette senza pubblicità e senza padroni e riesce a trasmettere trasmissioni così interessanti e di approfondimento così dedicato ai vari temi che affrontiamo in Entropia Massima, grazie proprio a questa libertà di cui godiamo tutti quanti. Quindi non resta altro che salutarci, cara Miriam.
Grazie
e ci
Lorenzo, grazie a tutte e tutti e ci vediamo al prossimo mese.
Al prossimo mese Entropia Massima ritorna puntuale ogni lunedì, anche il prossimo lunedì. Arrivederci.
Ciao.